Nella lezione di ieri, nella chiacchierata di ieri, più che nella lezione di ieri, mi premeva introdurvi a una certa consapevolezza di che cosa diciamo noi, a che cosa ci riferiamo parlando di diritto. E forse vi sarete un po' meravigliati di scoprire che esistono diverse stratificazioni del termine diritto, del termine norma, dei termini diritti. E queste stratificazioni però certe volte sorprendono, perché quando noi parliamo del diritto, tendenzialmente parliamo del diritto dello Stato, quello è il nostro riferimento. Però non è sempre così, e guardate che questa è fonte di notevole confusione. Non passa giorno in cui non ci scappa di dire: ma questo è il mio diritto, stai violando il mio diritto, è un mio diritto fare, è un mio diritto pretendere. E non sempre facciamo riferimento al diritto dello Stato. Allora, ieri, scherzando, ci sono venute delle cose interessanti dai vostri contributi. Vedete, le lezioni sono già in rete. Queste sono le slide di oggi. E cioè, innanzitutto, una contrapposizione tra diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo. Quando noi diciamo questo è il mio diritto, rivendichiamo qualcosa, è un diritto in senso soggettivo, una pretesa. Quando noi parliamo del diritto dell'Unione Europea, facciamo riferimento a quello che diceva la vostra collega ieri, e cioè a un insieme di norme. Che è una definizione molto da manuale, ma anche molto povera. Tra questi due sistemi linguistici, tra questi due significati del termine diritto, c'è una stretta relazione. Perché se io torno a casa e sbattendo il pugno dico: ho diritto di avere un piatto di pasta dopo una giornata di duro lavoro, la risposta sarebbe fatelo, questo mio diritto lo rivendico non sulla base di una legge dello Stato, no? Spero che non ci sia ancora qualche norma della finanziaria che ci dice a che ora si scola la pasta, sarebbe da meravigliarsi. Io sto accampando una pretesa, che è una pretesa che si basa su un insieme di norme, che è quello che regola i rapporti familiari. Ogni famiglia ha le sue costumi e i suoi malcostumi, e ci può essere che ci sia ancora qualche famiglia in cui il padre padrone torna a casa e dice: boom, voglio il pranzo. È una pretesa. Anche tra i fidanzati ci sono delle pretese. Qualche espressione in termini di diritto ogni tanto scappa. Tu mi devi, mi hai promesso. La promessa crea un diritto, crea un'aspettativa e crea una rivendicazione. E in certi casi è tutelata dalle leggi dello Stato, le promesse tra i fidanzati no. Ma se io prometto qualcosa in forma scritta, in forma orale, a un'altra persona, quello può essere un contratto. È un contratto, è un obbligo giuridico che lo Stato riconosce, il diritto privato si occupa di questo. Vedete come c'è un certo passaggio da un mondo all'altro, tra un ordinamento e l'altro. E poi alla fine si arriva sempre al diritto dello Stato. Perché è vero che le promesse tra i fidanzati non costituiscono obblighi giuridici per lo Stato. Ma anche è vero, se io all'ultimo momento, mentre la sposa è all'altare e tutti quanti sono pronti, vestiti col colletto stretto, e tutti quanti un po' commossi, e il prete sta aspettando, scalpitando, io scappo e me ne vado in Sud America, lì qualche violazione di aspettative e di diritti c'è. Infatti è un classico caso per in cui, per esempio, si può agire per avere il danno. ma dando un concetto giuridico di quell'insieme di norme dello Stato. È un articolo del codice civile, diversi articoli del codice civile. E quindi lo Stato, quel tipo di rapporto, che è un rapporto che dovrebbe essere sentimentale, che crea obbligazioni sul piano personale tra due persone, per cui se uno non la mantiene fa la figura del maiale, ma non costituisce un reato né un illecito giuridico per lo Stato, ma in certi casi improvvisamente scatta l'illecito giuridico per lo Stato. C'è un'osmosi tra gli ordinamenti. Poi noi ovviamente quando parliamo di diritto e studiamo diritto eccetera, è essenzialmente l'esperienza dello Stato, come ieri vi dicevo, che facciamo riferimento. Lo vedete qua, questa facoltà, come in tutte le facoltà, a parte le materie storiche e quelle filosofiche, filosofia del diritto, storia del diritto, diritto romano eccetera, il blocco delle materie che cominciano con diritto, diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto e procedura civile e così via, fanno tutti riferimento allo Stato, cioè a rami del diritto posti dallo Stato. È un diritto tutto statale. Ci sono solo un'eccezione vera, che è il diritto canonico. Che è il diritto della Chiesa Cattolica, che si insegna all'università e qualcuno ancora lo studia, perché è una piccola nicchia professionale, perché se uno invece di divorziare vuole far annullare il matrimonio della Sacra Rota, deve rivolgersi a un avvocato rotale che applica il diritto canonico. Il diritto canonico è un ambito di applicazione estremamente ristretto, molto di nicchia. Chi ci mette dentro lo zampino si arricchisce parecchio, ma è l'unico diritto non dello Stato italiano, perché è il diritto dello Stato del Vaticano. E poi abbiamo altre due eccezioni, che sono un po' meno eccezioni, che sono il diritto internazionale basta così, è il diritto dell'Unione Europea. Sono eccezioni perché sono corpi giuridici non posti dallo Stato italiano, ma è anche vero che sono corpi giuridici che anche lo Stato italiano concorre a porre in essere. Noi come Stato italiano siamo parte dell'ordinamento internazionale. Quando l'Italia aderisce alla convenzione o stipula il trattato, crea diritto internazionale, per cui più sempre il soggetto Stato, l'attore, il produttore di questo diritto. E lo stesso possiamo dire del diritto dell'Unione Europea, che poi sarà approfondito in un apposito blocco di lezioni, perché l'Unione Europea è una, difficile da definire, un'organizzazione in cui è compreso anche lo Stato, ma anche la popolazione italiana. Voi siete, non so se lo sapete, anche cittadini europei. Per cui l'Unione Europea non è solo come l'organizzazione, che so io, dell'ONU, oppure la NATO, oppure qualche altra organizzazione nazionale, un'organizzazione tra Stati. L'Unione Europea ha anche un'organizzazione tra popoli, e le sue norme, come vedremo, si applicano direttamente a noi. Ma questo è una cosa che affronteremo più in là. Però vedete, tutto si svolge intorno alla soggettività dello Stato. Questa soggettività dello Stato si chiama generalmente sovranità. È un termine tecnico, non occorre che ve la puntiate. Che è un termine borderliner, nel senso che non è esattamente un termine giuridico. Diciamo che è più un termine teologico. Tra il diritto e la teologia c'è una forte connessione, sono i primi mestieri del mondo, oltre un altro che non c'entra niente. E quando si è costruita la teorica, la dottrina, la teoria dello Stato, per cui 1500 con la manifestazione, diciamo, più evidente nel Trattato di Vestfalia, trattato tra Stati, primo vero atto di diritto internazionale, in quel lasso di tempo si è costruito il concetto di sovranità recuperandolo dalla teologia. Cioè si è trasferito sul sovrano, notate che noi parliamo di sovranità come qualità dello Stato, ma all'inizio la qualità della sovranità era del sovrano, cioè di uno con la corona, di un re. Hobbes parlava di sovranità pensando al Leviatano, cioè una figura fisica, non solo giuridica. Ma noi i sovrani li abbiamo spediti al loro paese, e qualcuno si diverte a ballare in televisione, ma insomma sono episodi quasi folcloristici. In Italia totalmente folcloristici, anche quando avevamo il sovrano. Noi abbiamo trasferito questa qualità della sovranità da una persona fisica, il sovrano, a un'entità astratta, teorica, che è lo Stato. Ma la sovranità ha mantenuto la sua caratteristica teologica, cioè il sovrano è il Dio in terra. Tanto è vero che si dice che le qualità della sovranità sono le stesse di Dio. È un ente creante ma non creato. Il sovrano non deriva la sua autorità da autorità superiore, ma si autoimpone, è come Dio, è una, il creatore, ma non è il creato. Non c'è un'autorità che istituisce il sovrano. Su questo abbiamo combattuto in Europa alcuni secoli di guerre tra Papa e Imperatore, per esempio, no? Le guerre di investitura, qualcuno... Si studia ancora storia nei licei italiani? Davvero? Non me ne ero accorto. Le guerre di investitura, quando l'imperatore scendeva in Italia a fare guerra al Papa e il Papa scomunicava per l'imperatore, erano guerre attorno a un problema giuridico, oltre che ovviamente a tante altre cose. Ma pensate com'è sottile il diritto. Quando Federico II sfida la Lega Lombarda, che non era quella di Bossi, ma era quella del Carroccio, quello vero, lo sfida su un problema giuridico e infatti si incontrano, mi pare a Verona, in presenza di alcuni glossatori, di alcuni giuristi, perché il problema giuridico è chi è il soggetto sovrano, chi è che può riscuotere le tasse e chi è tenuto dalle tasse. Capite? Questi sono problemi relativi alla gestione del potere, del rapporto tra il potere, che sono problemi attorno alla sovranità. Allora non si parlava ancora di sovranità, ma di impero, di imperium e di altri termini del genere, ma il concetto era attorno al potere sovrano, cioè di colui che è il potere superiore a tutto. Ma è contemporaneamente anche una questione teologica. La questione della sovranità è stata giocata sulla famosa lettera di San Paolo, caduto da cavallo, se fosse andato a piedi magari tutto questo non succedeva, lettera di San Paolo che dice una frase di questo tipo: nulla potestas nisi a Deo, non c'è potere se non a Dio, da Dio. E questa frase, che è sibillina, è stata interpretata storicamente in due modi molto diversi, fondando due teorie diverse della sovranità. La prima era quella rivendicata dal Papa medievale, che diceva: non c'è sovrano che non sia benedetto da Dio attraverso il suo rappresentante, cioè attraverso il Papa, l'investitura papale del sovrano. E questa era una disputa giuridica e teologica, le due cose come vedete sono attaccate, attorno a chi conferisce il potere. Pensate che sottile questione, ma è una questione per cui se il Papa scomunicava l'imperatore, quello smetteva di essere potere legittimo, diventava potere illegittimo e quindi tirannico. e chiunque poteva ucciderlo legittimamente. È quello che fanno tanto gli imam iraniani ancora oggi. Il mondo non è così cambiato, si è un po' spostato. Improvvisamente invece, quando sorge la teoria della sovranità, la teoria dello Stato, questa lettera di San Paolo viene letta in maniera diversa, e cioè che Dio fonda l'esigenza e riconosce l'esigenza del potere, per cui ogni potere pubblico è derivante da Dio, il che vuol dire che il sovrano è sovrano perché Dio vuole la sovranità. Chiunque sia il sovrano non risponde ad altri che a Dio e diventa un sovrano assoluto. Assoluto viene dal latino absolutus e significa sciolto, libero da vincoli. La teoria della sovranità assoluta, che è quella del re sole e quella che hanno cercato di conquistare in Inghilterra gli Stuart, ma sono andati male, è quella che si è imposta in Europa, diciamo, nel 1600, 100 più 100 meno, è una immagine del potere che si impone per l'esigenza del bene sociale. Da qui l'idea del contratto sociale. Hobbes la costruisce come un contratto che i cittadini stipulano tra di loro a favore di un terzo, a favore del sovrano. Cedono la loro libertà al sovrano per avere in cambio ordine e sicurezza. Questa è l'obbligazione fondamentale su cui regge la teoria del potere sovrano. E dopodiché il sovrano non risponde ad altri se non a Dio, oppure ai cittadini nella misura in cui non garantisca la loro sicurezza. Il sovrano che non fa il suo mestiere può essere rovesciato, perché non adempie l'obbligazione. Il problema è riuscirci. Vedete come la storia è buffa. Adesso io vi sto facendo una storia in pillole e vi sto ritessendo storie che forse magari avete già sentito, orecchiato o letto, attraverso un filo di ragionamento giuridico, non perché questo sia l'unico asse portante, perché se noi vogliamo capire perché a un certo punto nasce lo Stato, leggiamo Machiavelli, leggiamo quei testi, scopriamo che la vera esigenza non era giuridica. Il vero motore della trasformazione del mondo è stata la polvere da sparo, perché quando si faceva la guerra armando i contadini di falce e ci si massacrava, tagliava fettine su un campo, quello non aveva bisogno di Stato, quella guerra. Qualsiasi banda di signorotti locali costringeva i contadini a combattere. E questa guerra non aveva bisogno di grande organizzazione. Ma improvvisamente la polvere da sparo portò i cannoni bisognava trainarli, trainare un cannone implica organizzazione, implica strade e per chi subisce il colpo di cannone implica la trasformazione del castello. L'edilizia. E tutto questo implica professionalità. E la professionalità richiede organizzazione. Organizzazione richiede soldi. Soldi significano tasse. E questa è un'organizzazione del nostro Stato. Non è cambiato tanto. Adesso ci si fa un po' meno guerra, ci fa un po' più di stupidaggini, ma l'obbligazione sta sempre con che diritto tu mi chiedi soldi. E come fa lo Stato a svolgere le sue funzioni senza i nostri soldi. E questa è l'esigenza materiale che ha portato a trasformare la forma politica, e la teoria della sovranità è il filo giuridico che ha tessuto, e anche ideologico, teologico, che ha tessuto l'organizzazione di questa immagine. Ora, la sovranità ha una caratteristica fondamentale, che è il principio di esclusività, che è un principio giuridico, che naturalmente è talmente importante che viene reso dal solito Broccardo. Sentirete spesso parlare di Broccardi. I Broccardi sono delle massime, generalmente latine, che racchiudono alcuni principi, no? Vedo prima Manzito 1, no, quello era San Paolo. Il Broccardo è Rex in regno suo superiorem non reconoscens imperator est. Bello, eh? Il re che nel suo regno non riconosce autorità superiore e imperatore, dove quell'imperator è il termine latino per sovrano. La sovranità è escludere altre autorità. La sovranità si conquista generalmente con le armi, gli stati nascono da guerre, da rivolte, da occupazioni e così via, si stabiliscono e pretendono di essere ubbiditi, non accettano contraddittori, non accettano altre autorità che non siano riconosciute dallo Stato, né dentro né fuori. Questo è il principio di esclusività. Voi direte, ma va bene la prepotenza? Sì, lo Stato nasce dalla prepotenza, ma dobbiamo dire che tutti gli ordinamenti in cui noi siamo appiccicati, coinvolti, inconsapevolmente soggetti, sono a loro volta ordinamenti esclusivi. Qui comando io, è una frase tipica di quello che voleva la pasta all'una in punto, del padre padrone, ma qui comando io, è un principio di esclusività, che tra l'altro è una cosa molto di moda in certi ambienti, no? Quando si difende la famiglia, si difende l'esclusività di un ordinamento. La Chiesa Cattolica in questi ultimi 100 anni ha sempre difeso la famiglia contro lo Stato, come un ordinamento che ha una sfera di esclusività. Tutta la lotta che aveva fatto la Chiesa per la scuola privata, oltre ad essere questione di soldi ovviamente, è una questione a livello ideologico, a livello di principi, di difesa dell'autonomia della famiglia nell'educazione dei figli. Che cos'è questo se non il principio di esclusività? Vi porto due esempi che non c'entrano nulla, ma che vi danno l'idea. Ah, così fai tu. Oddio, se la metto a questa velocità. Ecco. Questo è l'inizio della teoria della sovranità, se volete, dell'esclusività. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto, non avrai altri dei di fronte a me. È l'esclusività, è la pretesa del decalogo, che è la parte della Bibbia che il mondo cristiano non considera abrogato dal Nuovo Testamento, che questo è divertente, parleremo più là dell'abrogazione, ma anche la Bibbia è stata abrogata dal Nuovo Testamento, tanto è vero che gli ebrei che non riconoscono il Nuovo Testamento mantengono anche la parte originale della Bibbia, dei comandamenti, quelli che implicano tutte le misure sulla dieta kosher. Questo, il Dio geloso, perché io il Signore sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, ci andava giù pesante. Ma questo, vedete, è il principio di esclusività, è la rivendicazione della supremazia su qualsiasi altra autorità, la si chiama dei, ma nel nostro discorso sono autorità, e questo è sanzionato. Tu metti su una banda armata, metti su una secessione della provincia di Sondrio, io ti mando l'esercito, ed è repressione. Ed è repressione armata, è la maledizione che punisce. Questa è la dimostrazione che anche nell'uno dei classici testi che noi penseremmo essere religiosi, ma sono testi giuridici perché si chiamano comandamenti non a caso, c'è una rivendicazione dell'esclusività dell'ordinamento. Se tu adori il vitello d'oro, per chi ha orecchiato anche le cose della Bibbia, ho visto qualche film americano sulla Bibbia, su Mosè, sa che viene poi punito. Noi da queste vicende bibliche abbiamo tratto infinite metafore. Ne vedremo poi più in là come vengono prodotti i 10 comandamenti, le tavole della legge, ma qui, quando Mosè torna giù con le sue tavole dove sono scolpite le leggi e trova la sua tribù adorare il vitello d'oro, incavolato sbatte le tavole per terra e infrange la legge. Infrangere la legge deriva da lì come metafora, perché se no una cosa non è scritta su materiale rigido non può essere infranta. Andiamo in un ordinamento che non è meno sorprendente, se volete. È lo statuto della Federazione del Gioco Calcio, che molti di voi conosceranno forse molto meglio della Bibbia. Vedete, qui si parla dei tesserati, società affiliate, cioè di quelli che sono, aderiscono alla Federazione del Gioco Calcio, che hanno l'obbligo di osservare il presente statuto. E questo obbligo viene spiegato dopo: i soggetti, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato. Vedete, voi aderite al club dei giocatori di calcio, la vostra squadra di calcio, non quelli dei tifosi, quelli che giocano, che sono una stretta minoranza. Firmate il cartellino cosiddetto, aderite all'ordinamento e assumete gli obblighi di esclusività dell'ordinamento. E l'obbligo di esclusività sta scritto qua: il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui il presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. Principio di esclusività. Tu, come calciatore, non puoi ricorrere al giudice. Centravanti entra in aria, quello gli tira un calcio, gli spacca una gamba. Caspita, 2043 del Codice Civile, è risarcimento dei danni, no? È illecito sportivo. Fischietto, rigore, punizione, espulsione. E poi casomai ti danno una sospensione. Finito. Della tua gamba te la prendi e torni a casa con una gamba sola. D'altra parte pensate che ci sono dei signori che fanno degli atti chiaramente illeciti, perché se io, uno, due di voi, io meglio di no, si mettono a fare i pugni qua fuori e uno spacca il naso all'altro, scatta un risarcimento del danno, oltre che una sanzione penale, lesioni personali. Ma se si mettono due braghette di satin, i guantoni, lo curo per riparare i denti, lo fanno davanti al pubblico, sul ring, vengono osannati come dei dei del pugilato. Eppure la produzione del danno è la stessa: io ti spacco il naso qui o te lo spacco sul ring, che differenza fa per il tuo naso? Nessuna. Ma però per il principio di esclusività si applica l'ordinamento della federazione, non calcio, ma della federazione pugilato, che esclude la responsabilità per questi atti. Vedete come si esistono nelle cose che noi conosciamo, ma su cui difficilmente riflettiamo, le proiezioni di quello che vi dicevo. Ci sono molti ordinamenti e ognuno di questi ordinamenti pretende di essere geloso, come diceva la Bibbia, di Dio. Cioè esclusivo, di escludere gli altri ordinamenti finché può. Tanto è vero che ci sono stati casi importantissimi e difficilissimi che hanno tenuto in sospeso i tifosi di calcio. Quando la Juve ebbe la sanzione della retrocessione, non mi ricordo che cos'altro, per alcune settimane il mondo sportivo restò appeso su questo interrogativo: ricorreranno al TAR? Perché se la Juve avesse fatto il ricorso al giudice civile o al giudice amministrativo in questo caso, cioè alla giurisdizione dello Stato, avrebbe fatto crollare questa base dell'esclusività dell'ordinamento. E per cui l'ordinamento sportivo andava giù. Questo che cos'è? Vabbè, è sempre la stessa cosa, come non detto. Bene, allora, esistono gli ordinamenti, tutti sono gelosi, tutti pretendono di cacciare gli altri dal proprio ordinamento, e questo è vero per tutti gli ordinamenti. Poi più in là vedremo come la Comunità Europea a sua volta pretende di essere un ordinamento esclusivo. E noi siamo calati in questi ordinamenti. Storicamente c'è un ordinamento, quello dello Stato, che si è mangiato gli altri, ha stabilito la sua autorità, per cui oggi quando noi ci svegliamo non pensiamo quali siano i vincoli che ci vengono dal regolamento sportivo nella Chiesa Cattolica, perché i vincoli che ci vengono dalla nostra appartenenza a un ente sportivo o un ente religioso, quale che sia, sono vincoli che noi sentiamo come vincoli non strettamente giuridici. Non giuridici, anche se hanno conseguenze giuridiche, possono avere conseguenze giuridiche, e questo switch che distingue quello che è giuridico nel linguaggio comune da quello che non è giuridico non dipende da come sono scritte le regole, perché questa potrebbe essere una regola di qualsiasi legge, è scritta da un giurista sta roba, è scritta con la penna di uno che sa un po' di diritto, non so quanto, ed è scritta con un articolato esattamente come le leggi, ma non è una legge. Però riguarda i comportamenti, e molti dei nostri comportamenti sono retti dalle norme degli ordinamenti a cui abbiamo deciso oppure abbiamo subito la sorte di essere parte. Qualche volta l'ordinamento dello Stato guarda al rispetto degli ordinamenti particolari. Per cui se voi infrangete le regole della vostra organizzazione religiosa, allo Stato non gli importa niente. Quello che avviene dentro nella vostra coscienza sono comunque cavoli vostri. Quello che lo Stato interessa è che la vostra coscienza non abbia una manifestazione che tocchi altre sensibilità o altri interessi. Per cui non ci sia che la mia religione mi impone di fare il corteo delle vacche sull'autostrada, perché è un pochetto pericoloso, e qui c'è tutta una serie di regole che possono andare a regolare questi fenomeni. Per il resto c'è l'assoluta indifferenza. Certo che se io appartengo a un culto che ha come prassi della sepoltura dei cadaveri, che è una tipica questione di culto, che so io, tagliarli a pezzettini e cospargerli in giro perché i gatti lo mangiano, il gatto può, il gatto sì, lo Stato può anche dire, beh, mi sembra poco igienico, te lo vieto. Ma succede anche altre cose, facevo ieri un riferimento, e cioè che ci sono ordinamenti a cui è riconosciuto anche un potere che ai normali soggetti non è riconosciuto. Se io mi iscrivo a un partito, scusate, se io sono assunto da un partito come segretaria, o segretario, sempre che ho detto segretaria, che siano sempre le donne, vabbè, come segretario nel senso che batto a macchina, non che faccio la segretaria del partito, per intenderci, e un bel giorno, pur essendo il partito X, faccio la campagna elettorale per i loro avversari politici, posso restare ancora dipendente di quel partito o posso essere licenziato per le mie opinioni? La risposta è: puoi essere licenziato per le tue opinioni, perché tu non puoi essere contemporaneamente dipendente di un'organizzazione di interesse, un'organizzazione così particolare, e fare attività che è in contrasto con gli obblighi evidenti. Guardate che queste cose sono sottilissime, se non so se sia ancora così, lo era quando ci lavorava mio fratello, alla Fiat non poteva entrare nessuna macchina che non fosse Fiat. Lui era un dirigente della Fiat, aveva una Peugeot scassatissima, doveva lasciarla fuori dai cancelli, non poteva entrare nei cancelli, andare tutta la strada a piedi, se avesse avuto una Fiat aveva il posteggio coperto e gli lavavano la macchina. Ma la cosa più incredibile è che se voi siete un fornitore di materiali alla Fiat, non potete entrare nella Fiat, o non potevate entrare nella Fiat, se non con un camion Iveco, gruppo Fiat. Capite? Come anche nella sfera privata ci sia una gelosia e ci sia un'esclusione. Immaginate nella sfera, per esempio, delle organizzazioni di tendenza, no? Voi siete insegnante di ginnastica. Sul segnante di ginnastica, e poi riportato anche nel manuale del caso, c'è stata una sentenza della Cassazione un po' rivoluzionaria, ma se siete un insegnante di filosofia in un liceo cattolico e vi permettete di non sposarvi in chiesa o di sposarvi con una o un divorziato, oppure di prendere delle posizioni sulla fecondazione artificiale, che non sono quelle ufficiali della dottrina, potete essere licenziato ad nutum, perché si ritiene che fino a certi livelli l'adesione al messaggio dell'organizzazione di tendenze sia fondamentale. Non potete insegnare il catechismo e comportarvi in maniera totalmente diversa, vi converrebbe fare il politico piuttosto che l'insegnante in quel caso. Vedete, l'organizzazione, l'ordinamento dello Stato in questi casi apre una breccia e va a garantire alcune cose o a limitare alcune cose degli ordinamenti particolari che lui tollera. Tollera, nel senso che non devono giungere al punto di contestare l'autorità dello Stato. L'obiezione di coscienza è un altro dei tasti tipicamente delicati, perché quando uno fa obiezione di coscienza contesta contesta allo Stato il diritto di imporgli, il potere di imporgli delle regole, dei comportamenti che vanno contro la sua coscienza, e quindi sfida l'autorità dello Stato, oppone all'autorità dello Stato l'autorità del proprio ordinamento morale. Chi è che parlava ieri di diritto e morale? Qualcuno. Lei. E si sposta, scusi, già mi faccio difficoltà a capire e a riconoscere. Capite? E questo ha dato luogo a tensioni continue. Quando c'era il servizio militare obbligatorio e sull'obiezione di coscienza, ci sono state tante persone che sono andate al martirio, come dovrebbe fare chi va a fare obiezione di coscienza, cioè hanno rifiutato il servizio militare, si sono presi la condanna del disertore e hanno scontato anni di carcere, finché il movimento dell'opinione pubblica ha ottenuto dalla legge dello Stato un ammorbidimento della norma e un riconoscimento della coscienza come motivo per non fare il servizio militare, ma scambiandolo con l'obbligo del servizio civile, che ovviamente è molto più semplice. E oggi ci sono ipotesi riconosciute dell'obiezione di coscienza da parte dell'ordinamento dello Stato, anche se sono molto contestate. Per esempio, che un medico possa obiettare e rifiutarsi di fare praticare l'aborto, laddove l'aborto è legittimo in certe circostanze, è una questione che la legge gli consente di fare, ed è comprensibile che, uscita la legge sull'aborto, i vecchi medici potessero fare l'obiezione di coscienza, ma non è più comprensibile oggi che i nuovi medici, nessuno gli impone di fare il ginecologo, possono andare a curare il timpano e non rompere le scatole, perché devono fare obiezione di coscienza? Io certi lavori non li farei. Ma non è che vado a farli e poi obietto perché sono contro la mia coscienza. Vado a fare il vigile urbano e poi non do le multe perché io sono contrario, la mia coscienza si ripugna. Ma siamo pazzi. È perché la mia coscienza deve essere togata, devo avere un'organizzazione dietro? Allora quella diventa vera coscienza. E sta diventando una cosa che serpeggia, no? Per cui anche sulla fecondazione assistita ci può fare obiezione di coscienza. Sulla sperimentazione animale si può fare obiezione di coscienza, ma che ti costringe? Ci sono mille lavori, proprio devi andare a fare il macellaio e poi dire io non taglio a fette gli animali. I magistrati hanno chiesto di poter fare obiezione di coscienza proprio dove autorizzano il minore all'aborto. Vedete, cioè, questa contestazione continua che oppone ordinamenti e ordinamenti. Perché tu chiedi di fare obiezione di coscienza? Perché la mia fede è integrale e non mi consente di praticare l'aborto, se non in clinica privata pagato. Per poi si scoprono anche queste cose. Morale, in alcune regioni d'Italia l'aborto non si può fare, perché essendo controllate la sanità, la CL essenzialmente, lì tutti fanno obiezione di coscienza se non vengono assunti. Capite come la tensione sia tale che viene a sgretolare l'autorità dello Stato? Da quando si parla di autorità dello Stato tutti dicono che ribrezzo, ma quando si parla di vigenza dei diritti, allora il ribrezzo non c'è più, ma l'autorità dello Stato è quella che garantisce la vigenza dei diritti. Perché se lo Stato non mi assicura la proprietà della mia casa e la libertà di dire tutte le cavolate che voglio dire, ne dico tante come vedete, ecco, io questi diritti non ce li ho più. E quindi quando viene contestata l'autorità dello Stato, viene contestata anche la base dell'effettività dei miei diritti. Il termine autorità dello Stato non piace, perché dentro di noi tutti siamo anarchici, ma il termine difesa dei diritti si piace, perché tutti siamo gelosi dei nostri diritti. Ma le due cose stanno rigorosamente insieme. È giunto il momento di fare una pausa.